Eccoci qua ad un nuovo episodio del nostro spin-off, devo dire preferito sicuramente di questo momento, CEO Insights, storia d'impresa, una serie che nasce da un mio bisogno, questo lo ribadisco sempre. Da poco mi sono messo a fare il manager di un'azienda di una certa dimensione, per me comunque troppo grande, molto difficile da gestire, e ho pensato quindi di continuare imperterrito a chiedere a persone che ne sanno molta più di me quali sono le sfide oggi di gestire la complessità che si porta dietro una grande azienda. E poi abbiamo trovato una realtà che ha deciso di sostenerci in questa mia richiesta di informazioni, che è il gruppo dei giovani imprenditori dell'Unione Industriali di Torino. Torino, vedrete in questo episodio del podcast, sarà una parola che probabilmente tornerà. A breve vi svelo chi è il nostro ospite, ma ci metterete poco a capire il perché di questa mia frase. E quindi il gruppo dei giovani imprenditori dell'Unione Industriale di Torino ha deciso di scommettere con noi su questo format, di sostenerci anche per una ragione ulteriore rispetto a quella che mi ha portato a lanciare questa serie di chiacchierate, che è un problema che abbiamo all'interno del nostro paese, in particolare io credo all'interno del nostro paese, che le imprese fanno molta fatica a raccontarsi. Chi fa l'imprenditore, il manager, chi guida le aziende da posizioni apicali oggi manca, un americano direbbe manca di storytelling, ma c'è un problema, c'è un po' un cortocircuito rispetto ad altri paesi. Prendiamo per esempio gli Stati Uniti, l'attrazione verso quel tipo di mestieri e il fare impresa è molto basso, e questo è un grande problema per un paese che invece ha grandissima creatività, e per questo quindi abbiamo deciso di fare questo ulteriore racconto in questa serie di storie d'impresa. Oggi, dopo aver già esplorato il mondo del tech con Luca Ferrari, torniamo geograficamente un po' più a nord e ci spostiamo in un'azienda, io ho detto la mia azienda mi sembra un po' grande, un'azienda gigantesca, adesso vi daremo anche qualche numero, molto torinese, diciamolo, comunque molto legata a quel territorio, che ha una specifica oltre al prodotto che fa, e ci avviciniamo a questi identikit, si occupano di fare caffè, che è un'azienda storicamente familiare, la famiglia ancora presente all'interno del capitale sociale dell'azienda, ma che si è appunto molto managerializzata. Questa è una cosa non così comune all'interno delle aziende, nel panorama delle aziende italiane. Proveremo a capirci qualcosa di più con Marco Lavazza. Ciao Marco.
Ciao.
Benvenuto innanzitutto.
Grazie.
Tu oggi sei vicepresidente dell'azienda,
esatto.
Giusto?
Esatto.
Raccontami un po', partiamo da qua, perché non c'è un Lavazza a guidare, il CEO non è un Lavazza né una Lavazza, da 12 anni a questa parte, giusto?
Da 12 anni a questa parte, sì, abbiamo deciso di fare un passo indietro, abbiamo deciso di managerizzare molto l'azienda e è arrivato il nostro Antonio Baravalle, col quale abbiamo trovato tra l'altro una chimica non banale, anche perché poi...
Perché è lui dall'inizio, no?
E lui da 12 anni a questa parte che ci sta aiutando, che ci ha fatto crescere tanto e siamo cresciuti tanto insieme, abbiamo fatto un bellissimo percorso e siamo cresciuti tanto, davvero tanto.
Parto con una domanda molto personale, ci pensavo anche mentre chiacchieravamo prima dell'inizio della puntata, tu eri lì, tu eri la generazione che stava aspettando in qualche modo di prendere il timone. Ti posso chiedere personalmente come hai preso questa scelta? Una scelta sicuramente immagino condivisa in famiglia, magari presa dalla generazione precedente, non lo so. Tu come l'hai presa personalmente?
All'epoca eravamo in sei.
Okay. Ok.
Mio padre, che era l'ultimo della terza generazione, e i cinque della quarta generazione. È stato un passo non facile, anche perché vuol dire sostanzialmente cambiare drasticamente non soltanto la tua vita, ma cambiare proprio le tue aspettative, cambiare completamente quello che fino adesso, fino a quel momento tu pensavi fosse il tuo futuro.
Tu eri cresciuto, ti avevano formato e vi avevano formato, immagino dicendo voi ragazzi tutto questo un giorno sarà vostro, diciamola così un po' con Re Leone, no?
Sì.
E quindi che avreste preso quel timone e a un certo punto si prende una scelta diversa. Raccontami un po' come sono andate quelle cose, perché secondo me è davvero molto importante raccontare questi cambi, questi momenti di svolta all'interno delle aziende. E
ma guarda,
in prima persona
è stato per certi versi semplice.
Okay.
Cioè ti rendi conto che l'azienda aveva raggiunto, all'epoca eravamo 1 miliardo di fatturato più o meno, eravamo arrivati credo alla massima al massimo sviluppo che noi fossimo in grado di gestire. Mm-hmm. Ok? Cominci a fare dei ragionamenti e dici: benissimo, se devo scegliere qualcuno che va bene in azienda, devo trovare qualcuno che sia veramente adatto a farlo. In maniera molto banale dici: ok, io ho un basket, da una parte ho 5 persone, nell'altra basket ho 8 miliardi, 6 miliardi, quanti siamo nel mondo? Perfetto. Per la legge dei grandi numeri, no, uh-huh, è più probabile trovare il perfetto match dall'altra parte.
Certo.
Ci siamo guardati negli occhi con i miei cugini, con le mie sorelle e con mio padre tra l'altro, che ci ha sempre dato libertà di fare quello che volevamo, esattamente come ha fatto suo padre con i suoi figli. Ci è stata data la possibilità di fare esattamente quello che ritenevamo più giusto. Ha sempre detto, da quando era al comando, lui era presidente dell'azienda, il futuro è vostro. Ogni grossa decisione, da quando io mi ricordo, sono entrato 24-25 anni fa in azienda, ha sempre detto: il futuro è vostro, non è mio. Quindi siete voi che dovete decidere. Io posso fare il custode, posso fare il garante, quello che volete, detto, però il futuro è vostro. Quindi la mia parte della famiglia, quindi io, le mie due sorelle, l'altra parte della famiglia, che sono mio cugino e mia cugina, siamo sempre andati d'accordo, pur essendo persone molto diverse.
Questa non è una cosa scontata, tra l'altro.
Per niente scontata, per niente, perché se uno pensa che è difficile lavorare in famiglia, con fratelli e sorelle, lavorare con fratelli e sorelle e cugini, cresciuti in maniera diversa, pur essendo cresciuti nella stessa città, ma con
tutti
anche anagrafica
diversa. Voi siete torinesi veri.
Noi siamo piemontesi, torinesi, piemontardi per essere precisi.
Piemontardi? Poi... Sì, definissimi, sì, sì. Piemontardo?
È un irriducibile, è un irriducibile innamorato della propria città. Il concetto che hai detto tu prima del fatto di non essere bravi a fare storytelling, credo che Torino sia l'emblema di come sia difficile fare storytelling, perché tante cose sono nate e poi sono evaporate e non siamo riusciti a tenerle. Fortunatamente la Vazza invece è rimasta da questo punto di vista. Quindi ripeto, siamo stati facilitati dal fatto che ci siamo resi conto che eravamo arrivati alla massima espansione, che noi fossimo in grado di governare. Ragionando, mi hanno detto: dobbiamo cercare qualcuno che ci aiuti veramente a fare un altro passo. Eravamo, parlando con Antonio, quando poi è arrivato Antonio Baravale, il nostro amministratore delegato, mi ha detto: siamo in un momento abbastanza curioso, siamo i più grandi tra i più piccoli tra i grandi.
Okay.
Quindi sei a metà del guado, devi scegliere che campionato, mm-hmm, vuoi giocare. Noi abbiamo detto: non siamo pronti a vendere, siamo pronti ad andare ancora avanti, possiamo
investire. C'era quell'ipotesi? Era sul tavolo?
Sempre, c'è sempre stata quell'ipotesi.
Okay.
Sempre, perché devo essere sincero, i nostri genitori hanno fatto un grandissimo lavoro e quindi la Vazza è sempre stato un brand sano, mm-hmm, autofinanziato, quindi debito praticamente zero.
E quindi super appetibile.
Super appetibile, ed era un brand internazionale con un brand molto forte e molto riconosciuto. Quindi continuare ossessivamente a investire in quello che era il nostro brand è quello che ci ha permesso di continuare a essere credibili, ci ha continuato a essere appetibili sotto tanti punti di vista. Questa è una cosa che noi continuiamo ossessivamente, continuiamo a farla, perché ci permette di rimanere top of mind, ci permette anche di combattere contro giganti che sono 10, 15, 20 volte più grandi di noi. Questo sì.
E lì quindi c'era questa ipotesi. C'erano gli 8 miliardi di persone là fuori, forse 12 anni fa erano ancora un po' di meno.
Sì.
E a quel punto cosa fate? Vi mettete in mano a degli Edhunter? Chiedo proprio concretamente.
Ci mettiamo in mano degli Edhunter, cerchiamo di capire quella che potrebbe essere.
Voi,
poteva essere.
Faccio una domanda scontata, credo. Sì. Voi non partecipate a quella selezione. Dico, c'è pensato, qualcuno di voi ci ha pensato, dire: ok, la legge dei grandi numeri mi dice che magari quello più forte è là fuori.
Ah,
sai,
no,
come
no,
quando
no, apri no,
le posizioni in azienda?
Assolutamente no,
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 okay,
no, 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 non partecipiamo in quel basket.
Non partecipiamo,
no,
okay,
assolutamente no. Avevamo deciso che non saremmo stati noi,
molto
punto. Molti di noi hanno un manager all'interno dell'azienda.
Mm-hmm.
E
tu di cosa ti occupavi?
Io facevo M&A.
Okay.
All'epoca mio cugino Giuseppe faceva la parte marketing, mia cugina si occupava del calendario della comunicazione, insomma eravamo un po' tutti sparsi. Ti rendi conto che è anche complicato gestire, e questo mi rendo conto che sia un tema che viene fuori spesso, gestire la presenza contemporanea di manager, cioè manager esterni, manager familiari e direttore generale e amministratore legato esterno, e in più sei anche azionista. È un ingorgo non facile, non facile. Quindi anche per semplificare molto la governance abbiamo deciso di fare tutti quanti un passo indietro. Ho detto: ok, adesso basta essere manager. Le nostre posizioni verranno prese da manager esterni alla famiglia, troveremo l'amministratore legato esterno alla famiglia e noi faremo gli azionisti, punto.
Tutti nel board?
Tutti.
Ok.
Tutti e sei. mio papà è rimasto presidente come era già, io e Giuseppe all'epoca, mio papà presidente, eravamo entrambi vicepresidenti per rappresentare entrambi i rami della famiglia, e abbiamo subito dato una regola molto ferrea: non avremmo delegittimato l'amministratore delegato, che non vuol dire necessariamente non essere d'accordo, essere sempre d'accordo con lui, ma vuol dire che se hai un problema, se non sei d'accordo su qualche cosa, è come nell'esercito, ci si lamenta per via gerarchica.
Ok.
Prima di tutto ci si lamenta la famiglia, primo. In secondo luogo, se non sei d'accordo su qualcosa, si parla con l'amministratore delegato, non con il collega manager che fino a tre giorni prima era un tuo pari grado, addirittura era sotto di te. Non si fa il salto, no, dell'amministratore delegato nella maniera più assoluta, perché sennò sarebbe stato deleterio, perché voleva dire legittimare tutta una serie di colleghi con i quali tu avevi trattato fino al giorno prima a non parlare più con l'amministratore delegato. Certo. Tanto conta la famiglia, non conta lui.
Delicatissimo, esattamente. No, io ho sempre risposto di Lavazza, allora lei cosa vuole, scusi? Lei lavora per loro.
Esattamente. Esattamente questo. Esattamente questo. Siamo stati, devo dire, molto disciplinati, molto sabaudi, assolutamente molto inquadrati in quello che era un ruolo che c'era stato dato. Abbiamo cambiato dal giorno alla notte e devo dire che è stata una decisione assolutamente molto corretta.
Mi sono perso un passaggio. Entrano gli Edhunter, voi partecipate alla selezione?
Noi partecipiamo, certamente. Okay. Anche perché il problema non era trovare una persona competente. Il problema era trovare una persona competente che andasse d'accordo con noi. Perché
sareste rimasti lì comunque, avreste...
Noi saremmo rimasti comunque, quindi bisognava trovare qualcuno che fosse particolarmente intelligente, come è stato Antonio, perché io gli dirò grazie tutta la vita.
Posso fare una domanda discreta? È piemontese?
Sì, è di Torino anche lui.
Ecco. È di Torino, si spiega tutto. Ok.
E curiosamente, poi ti racconto anche la storia, se vuoi, era un biologo? Un biologo che ha fatto un percorso lavorativo abbastanza ampio e variegato, perché quello che poi a me piace dire anche ai ragazzi, è una persona molto curiosa lui, molto curioso, e quindi lo ha portato a occuparsi di ambiti completamente diversi.
Da dove arrivava? Subito prima Lavazza?
Lui ha fatto un po' di consulenza, poi è andato in Diageo, quindi whisky, quindi super alcolici, poi è passato in Fiat. Lui era uno dei Marchionne Boys che è sopravvissuto a Marchionne.
Ah,
che è sopravvissuto a Marchionne. È passato in Mondadori. Okay. È passato in Mondadori. Perché voleva vedere l'impatto del digitale nella carta stampata.
È andato a vedersi una bella bomba esplodere.
Si è divertito molto. E dopo 3 o 4 anni in Mondadori poi l'abbiamo chiamato noi. E quindi è ritornato nel mondo del food.
Che percorso.
Decisamente molto curioso. Antonio è stato molto intelligente perché aveva tutte le capacità per gestire problematiche molto corpose, perché poi arrivando dal mondo dell'auto, dal mondo di Fiat, lui era presente quando è entrato Marchionne, quindi quando la Fiat aveva oggettivamente grossi problemi, si è vissuto tutti gli anni in cui lui ha raddrizzato le sorti di un'azienda che non era messa benissimo.
Certo.
Arrivando da noi si è trovato ad avere una società sicuramente più facile, meno complessa rispetto al mondo dell'auto, ma con tutta una serie di complessità che bisognava poi gestire e capire. In primis il ruolo della famiglia. Non ci ha esautorato, ma anzi, nonostante lui avesse tutte le leve per, detto male, comandare, ha messo insieme tutta una serie di riunioni, all'inizio una volta alla settimana, poi sono passate una volta nei 15 giorni, in cui parla con tutta la famiglia. Le decisioni più importanti vengono prese tutti assieme. Noi come famiglia abbiamo deciso di prendere decisioni non per alzata di mano, ma all'unanimità.
Ma dai,
che complica ulteriormente le cose.
Sì, sembra il Consiglio Europeo.
Ma nessuno potrà mai dire che non era d'accordo. Non ci sarà mai nessuno che ti dice l'avete fatto contro la mia volontà. Quindi la famiglia rimane unita per definizione. Ci mettiamo un po' più di tempo? Sì. Siamo magari più lenti nel prendere alcune decisioni? Sì. Ma poi si viaggia compatti.
È un comitato esecutivo. Questo è un comitato.
Assolutamente sì.
Comitato esecutivo.
Comitato di presidenza l'abbiamo chiamato noi. Comitato di presidenza dove c'è tutta la famiglia più l'amministratore delegato e poi i manager che vengono invitati di volta in volta a seconda dei temi.
Sono delle decisioni sopra soglia. Immagino non veniate coinvolti su.
No, su tutto no.
Diciamo,
però
la nuova assunzione del
junior. I piani per paese vengono decisi con noi. Il lancio nuovi prodotti piuttosto che le campagne quelle internazionali, piuttosto che gli investimenti grossi. grossi dove vengono fatti, come vengono fatti, veniamo comunque sia resi edotti e ci viene chiesto comunque sia il nostro parere sempre.
Il prodotto, che rapporto avete come famiglia con il prodotto ancora oggi? Perché non siete soltanto una multinazionale che fa...
Maniacale, perché come diceva il nostro bisnonno, noi siamo i professori del chiodo, cioè deve essere perfetto sempre e comunque. Mio padre, che per chi lo conosce e quanto di più lontano ci possa essere ad un uomo di marketing, nel senso che forse di interviste ce ne siano state 2-3 nella sua vita massimo.
Non gli piemontardo
totale
un altro
proprio nel midollo,
okay.
Noi già come generazione siamo molto diversi dalla sua. Lui era ossessionato dal prodotto, è tuttora ossessionato dal prodotto, cioè gli presentavano la campagna Paradiso, tutte le vicissitudini che ci sono state.
La campagna Paradiso, non ci ho pensato nel preparare questa conversazione.
Forse 15 anni, è più una delle campagne più longeve della storia della televisione italiana, legata a un brand. Ogni X anni gli interpreti cambiavano le storie. E lui diceva, signori, se piace a voi, non deve piacere a me. Ma lui invece ti diceva, ma come viene in tazza? Qualità rossa, oro, sì, ma il prodotto in tazza come viene? Quello gli interessa. Il numero che gli piace di più non è il fatturato, l'EBITDA, no. Sono in questo momento, tutto il gruppo aggregato, siamo più o meno a 30 miliardi di tazzine all'anno bevute di caffè Lavazza. Lui è ossessivo dicendo tutti e 30 miliardi devono essere perfetti. Mm-hmm. Perché se no non funziona. Si regge tutto lì. Tutto è l'atto di consumo. Arrivare a vedere che il prodotto che tu hai studiato, commercializzato, brandizzato, tutto quello che vuoi è perfetto.
La risposta è lì.
Assolutamente sì.
Fantastica. Quindi lui era uomo di marketing, per errore, diciamo, c'è passato, perché quella cosa lì del Paradiso...
No, lui è l'uomo di prodotto.
Di prodotto.
L'altra famiglia, mio zio era uomo di marketing.
Allora su marketing.
No, loro più su marketing. Mio padre era uomo di prodotto. Mio nonno, capitano medico dell'esercito, laureato in chimica e farmacia. Camice bianco, tutto il tempo in stabilimento a decidere.
Che campagna incredibile, mi è venuta in mente ora perché me l'ha citata. Abbiamo fatto un book club recentemente a Roma con Giuliano Amato, parlavamo di tutt'altro, però Giuliano Amato ha fatto una battuta su il giorno in cui mai lui dovesse andarsene, che siamo sicuri che sarà lontanissimo, e per dire quando me ne andrò dirà ci sarà Bonolis ad aspettarmi. Io dicevo, cosa c'entra Bonolis? Ma scusa, ma detto, tipo, ma dove vivi? E ho detto, giusto, è la campagna di Lavazza.
Per essere precisi, ci sarà Garrone.
Garrone.
Perché Garrone era San Pietro con le chiavi del paradiso.
Giusto.
Bonolis era l'amato di turno, sì, che si presenta al cancello sostanzialmente.
Però comunque associava quel momento lì ad un momento alla fine di caffè. Torniamo. Mi affascina molto questo anche così rapporto famiglia di generazione in generazione. Tu sei stato cresciuto con l'idea di fare il manager.
Sono stato cresciuto con l'idea che bisognava entrare in azienda.
Tu 15 anni, 14 anni eri al liceo e quando pensavi cosa farò da grande?
Io non volevo farlo.
Non volevi farlo? No. Perché non volevi farlo?
Perché io vedevo solo i lati negativi.
Ok.
Io vedevo la pressione.
Tuo papà lavorava tantissimo.
Io vedevo la pressione ed era una cosa che dicevo non mi piace vivere con quella pressione lì.
Okay.
E quindi me ne sono occupato abbastanza poco. Mio papà parlava molto poco dell'azienda a casa. Ci ha lasciato studiare, a me e la mia sorella, quello che volevamo.
Cos'hai studiato tu?
Io ho studiato economia.
Ok, a Torino?
Sì.
Ok.
Ci ha lasciato studiare quello che volevamo. Ha detto, prima di tutto studiate, perché senza lo studio non si va da nessuna parte. Lui che non aveva la laurea. Quindi quella generazione lì ti diceva il pezzo di carta lo voglio. Poi è libero di fare quello che vuoi. Vuoi andare a fare il manager? Quello non mi interessa. Basta
tu
che
pensavi
tu ti senti
a quella
occupato.
Cosa lì, però già non è che pensavi vada a fare...
No, ero molto naif. Io ho fatto 20 anni di gare di sci. E okay. La mia idea era andare a fare l'allenatore della squadra canadese di discesa libera.
Ma dai.
Non so per quale motivo mi viene in mente.
Canadese, quello. Non italiana, sì.
No,
non austriaca, canadese.
Canadese.
Ok.
Di discesa libera.
Ah, tu sciavi forte, okay. Sì. Quindi tanto sport.
Tanto sport, sempre, tantissimo.
Alsestri, immagino, come ogni buon torinese. Ma meravigliosa, questa intervista mi appassiona sempre di più. E quindi
arrivato al dunque, lui ti dice, sei libero di fare quello che vuoi, ma se non provi non puoi dire di no. non mi puoi dire che non ti piace venire a lavorare in azienda se non hai mai provato. E questa è la fregatura.
Hai invertito l'onere della prova, ok.
E questa è la fregatura, perché poi una volta che entri dentro, capisci poi, ti vengono date nella tua vita di ragazzo tutta una serie di indicazioni subliminali, no? Sul senso di responsabilità, sul fatto di essere una famiglia imprenditrice, sul fatto di avere un certo rigore morale di come essere gestite le cose, di quello che puoi fare, quello che non puoi fare. C'è poi naturalmente quello che è l'understatement torinese e piemontese, che arriva tante volte al calvinismo, no?
Non la posso a 18 anni.
Ma è mai nella vita, mai nella vita, zero. E quindi tutte queste cose ti preparano ad avere un approccio molto, molto misurato.
Ok.
Ho cominciato a entrare in azienda e per i primi 2 anni,
quando a che età? Dopo, subito dopo 21, la laurea?
Ok. 21, 21, 22 più o meno. Ho fatto un periodo di un anno in Ferrero, ho fatto uno stage in Ferrero che è durato quasi un annetto. E poi sono entrato poi in azienda, era un momento in cui mio papà aveva bisogno che fossimo tutti quanti lì compatti, vicini a lui, compatti, e siamo entrati. E io e mia cugina praticamente nello stesso momento, dividevamo anche lo stesso ufficio. Mio cugino era già presente perché lui ha 12 anni più di me.
Ok, più grande.
Abbiamo cominciato a lavorare e per i primi 2-3 anni non ho detto una parola. Stavo zitto e ascoltavo. Perché
che ruolo dove ti avevamo posizionato all'inizio dell'azienda?
Controllo di gestione.
Ok, più appassionante.
Divertente,
dei ruoli.
Ma non divertentissimo.
Come far appassionare un 22enne al lavoro in azienda?
Assolutamente sì, assolutamente sì. No, beh, ho cominciato a vedere tutta la parte di produzione, sono andato in stabilimento,
immagino, tipicamente in queste storie un po' in questi romanzi di formazione imprenditoriale c'è il momento della fabbrica.
Però quello fa parte, lasciami dire, dell'induction.
Ok.
Ok, quella era una parte di induction. Il primo incarico vero è stato lavorare nel controllo di gestione. E stavi zitto e ascoltavi, perché ti rendi conto che non lo fanno con cattiveria, però ti guardano e dicono: tu sei figlio del padrone, quindi certo, vorrei dire la tua opinione, e quindi sicuramente vorrei dire, lo posso dire, una cazzata. E invece no, stai zitto, perché dici no, hai gente davanti a te che ha molta più esperienza di quanto tu ne possa mai avere. Se hai un'idea la dici sottovoce alla persona con la quale lavori, punto. Poi con calma ci sarà tempo per. Mi è piaciuto molto, ho capito che il senso di pressione che io vedevo da fuori era una componente, ma potevi tenerlo a bada con l'emozione che ti dava lavorare per qualcosa che il tuo bisnonno, tuo nonno e tuo padre avevano portato avanti.
Ecco, quindi, per te questo valore, cioè prima di cosa fa l'impresa, cosa vende, per te l'aspetto del portare avanti un progetto con quel nome lì, con quella storia, è la, diciamo, il primo, per utilizzare un inglesismo antipatico, il primo reward rispetto al tuo lavoro, al tuo sacrificio, è stato quello?
Assolutamente sì.
Ok.
Assolutamente sì. Per noi il senso di famiglia, il senso di essere delle persone responsabili, che le scelte che tu prendi quotidianamente hanno un riflesso sulla vita delle persone, è una cosa che ci è stata insegnata, sempre quelle cose subliminali che ti venivano messe nella testa. E sono molto radicati in noi. Ripeto, pur essendo due famiglie diverse, con età diverse, con educazioni diverse, ma abbiamo esattamente lo stesso DNA, la pensiamo esattamente allo stesso modo su queste cose.
Vorrei tornare su una cosa che hai detto, secondo me molto interessante, e di nuovo con un po' lo spirito di servizio che si propone di avere questo podcast, credo possa essere molto utile. Per chi magari si trova in una situazione simile alla tua, diciamo, del Marco ragazzino o diciamo giovane professionista che entra in azienda, che è quella del il figlio del capo è scemo per definizione, cioè è scemo per definizione. Che consiglio daresti a una persona che si trova in quel contesto? La prima cosa che hai detto tu mi sembra molto interessante, stare a ascoltare e non devi necessariamente dire la tua.
Io credo che sia la parte fondamentale del lavoro di un qualsiasi ragazzo che entra in un'azienda di famiglia, perché è ovvio che viene visto come un privilegiato, nel migliore delle accezioni, o come uno che non si è meritato di essere lì.
Certo.
Che è lì perché qualcun altro ha fatto qualcosa, non perché tu hai fatto, tu devi ancora dimostrare tutto. E quindi secondo me capire come sono le dinamiche, capire come funziona l'azienda, capire come funzionano tutti i rapporti interpersonali e tutta la parte chimica di come stanno insieme le funzioni, come stanno insieme le persone, che non ti viene spiegata a scuola, ma neanche all'università. All'università tu impari come funzionano i singoli comparti, ma non capisci come interagiscono uno con l'altro i singoli comparti, non capisci quanto è importante banalmente sorridere, stare zitto, come viene apprezzato quando stai zitto, che sembra una contraddizione, perché tutti si aspettano che tu dia delle indicazioni, che tu sia un profeta o il messia, invece al contrario, è molto più apprezzato se stai zitto in certe situazioni. Ed è un lavoro molto difficile, molto complicato, me ne rendo perfettamente conto. Poi, uno dei grossi passaggi che abbiamo fatto insieme a prendere l'amministratore delegato esterno è stato, per esempio, aprire il consiglio di amministrazione a membri esterni. Noi, da 12 anni a questa parte, siamo quello che viene definita una società isoquotata, ma non lo siamo.
Okay.
Ci hanno chiamato n volte a
isoquotata,
parlare.
Spieghiamolo, vuol dire essere una società privata,
assolutamente privata al 100%, ma con tutti i crismi,
okay, informativi, di reporting,
assolutamente, okay. Sì, aver aperto il consiglio di amministrazione a membri esterni della famiglia, e quindi avere degli stimoli da altri imprenditori come noi, che non vengono perché fa figo essere in Lavazza, perché all'epoca sì, era un'azienda conosciuta, ma non era una rising star sostanzialmente. Quindi vengono perché hanno piacere di vedere, di mettersi alla prova, vengono e ti fanno delle domande, e non è più giustificare con tuo padre o tuo cugino perché hai fatto un investimento, ma devi tecnicamente spiegarlo a qualcuno che magari è in un settore diverso dal tuo. Quando ci capitava di spiegare per quale motivo facciamo un investimento a persone come Boroli, quindi famiglia De Agostini, certo, piuttosto che ad Antonio Marcegaglia, che non c'entrava niente con il nostro business, piuttosto a Galateri, Galateri Genola, erano tre persone completamente diverse e avevano tre visioni, non del mondo, ma della nostra azienda, completamente diverse. Queste cose ti svegliano.
Certo, sfidano costantemente la
ti
tua opinione.
Sfida costantemente. E quindi non è più una cosa interna alla famiglia, e quindi anche i rapporti di forza, magari tra, che ne so, io sono più vecchio di te, o ho più esperienze, quindi decido io. No, si decide tutti quanti insieme, e si dà una spiegazione logica e accettabile anche a manager esterni che hanno decisamente molta più esperienza di quella che hai tu, e in alcuni contesti anche aziende decisamente più grosse della nostra.
E questo in qualche modo, diciamo, ti ha aiutato ulteriormente poi in una fase magari successiva della tua carriera, però, a legittimare la tua figura a prescindere da quella del figlio, perché dici: guardate che è costantemente sfidata la mia posizione da dei soggetti che sono lì.
Assolutamente sì.
Molto interessante. Senti, mi è piaciuto questo tema dell'isoquotata, non ci avevo pensato. Avete fatto un passo nel senso, nella direzione di una fortissima modernizzazione per un'azienda familiare, italiana. Credo che non serva ricordare quanto a più riprese il mondo della corporate governance abbia stimolato il capitalismo italiano a dire, certo, soprattutto quello familiare, a dire: c'è una grandissima ricchezza nel vostro essere famiglie, ma c'è tantissima ricchezza che vi state perdendo anche nella managerializzazione, soprattutto poi nella fase di successione. Sappiamo che
sì,
è quello il punto di rottura vero delle famiglie, delle imprese, sì, familiari. Fate quel passo lì, e invece non fate un altro passo che talvolta ci si aspetta da aziende che sfidano, abbracciano la modernità, che è la quotazione. Quella è immagino, non sarò il primo che ti fa questa domanda, perché secondo te come famiglia, ma non solo, immagino come famiglia, questa scelta non vi ha mai davvero...
Molto semplice.
L'immagine è così un po' naturale, invece no.
Molto semplice. Quando ero responsabile M&A mi è capitato ovviamente spesso e volentieri di ricevere visite delle banche, non soltanto quelle italiane, ma specialmente quelle internazionali, quindi... Banche di stampo anglosassone che venivano, guardavano i tuoi conti, ti dicevano: ma voi siete un disastro perché avete il patrimonio netto che è il doppio del fatturato, cioè non c'è una logica, dovete investire, derivati, dovete fare.
Certo.
E io mi ho detto: scusi, noi facciamo i nostri rischi, noi prendiamo i nostri rischi quotidianamente sulla materia prima che è quotata in borsa, con due valute diverse.
Ah, certo.
Perché una parte è quotata in dollari e una parte è quotata in sterline. Non hai un hedging naturale, perché all'epoca non vendevamo così tanto in dollari per poter hedgeare naturalmente con il costo del prodotto. Non controlliamo le quotazioni, perché il caffè insieme ai metalli e al petrolio era ed è tuttora tra le più speculate materie prime che ci siano al mondo, perché mi devo prendere un rischio su qualcosa che non conosco, che non controllo e che tu, banca, spesso e volentieri non mi sai anche spiegare. Non lo faccio, cioè mi prendo i miei rischi, ma su quello che conosco, e in più cerco di patrimonializzare il più possibile l'azienda, perché devo essere forte, devo essere in grado di reggere gli urti che, per esempio, la quotazione della materia prima mi dà. Dall'altra parte, perché no alla borsa? Perché la borsa è un mezzo per ottenere un qualche cosa. Devi fare una grande acquisizione, benissimo, vai a vedere finanziariamente quello che ti conviene. Il problema della governance non ce l'avevamo, perché avevamo già risolto il problema per i fatti nostri, e quindi tutta quella parte di compliance che ci serviva per parlare con i nostri clienti, che ci serviva per parlare con i nostri competitor, che ci serviva per parlare, per dialogare in un mondo che diventava naturalmente sempre più connesso, era già stata fatta quella. Quindi il passaggio alle standard internazionali, insomma, tutto fatto. La borsa è un mezzo, e devi vedere se ti conviene più quello piuttosto che un bond, un private equity, quello che è, quello che ti conviene nel momento in cui tu hai un progetto che ti richiede un'iniezione di capitale decisamente importante.
E non è mai stata sufficiente, diciamo, quel bisogno, oppure no, non c'è mai stato niente?
No, siamo stati bravi e fortunati, perché la Vazza è cresciuta tanto anche grazie a acquisizioni. Poco prima che arrivasse Antonio avevamo già un direttore generale esterno alla famiglia, avevamo fatto un investimento in un'azienda americana che sostanzialmente eravamo entrati che valeva $12, siamo usciti che ne aveva quasi 120, e quindi avevamo in cassa, in portafoglio, una plusvalenza pazzesca che è stata liquidata e che ci ha permesso poi di fare tante altre acquisizioni.
Se dovessi dire, soprattutto rispetto al mestiere che facevi ai tempi, quindi sull'M&A, il tuo più grande successo, il tuo più grande fallimento?
Beh, le acquisizioni che ho fatto, lo dico pubblicamente, le abbiamo poi vendute tutte e due.
Ah sì?
Sì, io ho fatto l'acquisizione in India, che poi è stata venduta da poco, perché all'epoca Cina e India erano due grandissime scommesse.
Ok, quando hai fatto indietro l'acquisizione?
Ti direi 2004-2005.
Ok, okay, quindi un mondo molto diverso.
All'epoca erano due grandissime scommesse. I grandi numeri all'epoca pendevano più verso l'India che non verso la Cina. Adesso è il contrario. Mm-hmm. Quindi abbiamo provato a entrare nel mercato indiano, ha funzionato per un po', poi ci siamo resi conto che non eravamo in grado di comprendere completamente quel tipo di mercato, e abbiamo trovato un partner che adesso ci aiuta, per esempio. Siamo riusciti a crescere bene in Sud America, siamo riusciti a crescere bene in Nord America. Mm-hmm. Quindi ti direi, grosse cose che ho fatto da solo, no, nel senso che è sempre stato un lavoro di squadra, cioè mi confrontavo sempre con tutti quanti gli altri, vuoi perché...
Sì, certo, non la fai...
No, una componente
perché ti gira un pomeriggio.
Anche se può non sembrare, ma una componente di timidezza abbastanza grossa io.
Ok.
E quindi non mi piace essere particolarmente esposto, non mi piace prendere dei rischi da solo, mi piace condividere e capire. Io mi interrogo costantemente se quello che faccio è corretto o non è corretto. Mia moglie dice che forse è il mio più grande difetto questo, che passo troppo tempo a riflettere, devo buttarmi un po' di più.
Senti, raccontami un po' la tua giornata. Tu ti svegli al mattino, Marco Lavazza, si sveglia al mattino e cosa fa? Cosa leggi? Se leggi al mattino, non lo so.
Allora, fino a che non è arrivato il piccolo di 8 mesi era una vita, adesso è un po' diversa.
Certo, giusto. Ovviamente.
Adesso è un po' diversa perché ci si sveglia e hai questa meravigliosa piccola creatura che ride. Uh-huh. Perché ovviamente non conosce ancora come funziona il mondo e quindi ride, a prescindere, che è una cosa meravigliosa.
Non ho ancora capito che il mattino non è il momento per ridere, esattamente, verso la macchinetta del caffè.
Guarda, io ho messo come tra i miei salvaschermi preferiti una frase che dice come ti piace il tuo caffè in silenzio. Sono tra quelle persone che la mattina hanno bisogno di avere un po' di tempo.
Ok.
No?
Quindi ora c'è il bimbo che è la prima cosa da accudire appena
sì,
sveglio.
Sì, cerco di aiutare mia moglie, cerco, devo essere sincero, cerco, anche se poi naturalmente non sono mai all'altezza delle aspettative, perché le mamme sono sempre più brave, ma io ci provo.
E poi una routine particolare al mattino, ti alleni, leggi, ascolti la radio, ascolti podcast.
Mi allenavo, in questo devo essere sincero, ho perso molto allenamento e non mi sono molto dispiaciuto di questo. Okay. Ho avuto un po' di problemi alla schiena che mi hanno bloccato per tanto tempo e adesso è una questione di testa. Ho un caro amico qui a Milano che invece è molto più bravo di me a gestire la parte sportiva, che mi spinge, ma io non più, devo farlo con calma. Il weekend sì, durante la settimana un po'.
Continui a sciare?
Sì.
Quello sì, per forza.
Sì, correvo tanto, ho dovuto smettere perché la schiena non me lo permetteva più. Adesso più nuoto, magari bici, per cercare di scaricare un po' la colonna.
E l'informazione gioca un qualche ruolo importante, non importante, centrale alle tue giornate?
L'informazione gioca un ruolo molto importante. Il problema adesso, io ho anche un altro figlio più grande che ha 7 anni e gli stiamo spiegando che non deve passare troppo tempo davanti agli schermi.
Aia.
Il problema è che io la mattina ho le rassegne stampa che devo leggere. E quindi diventa un conflitto di interessi pazzesco da gestire, perché dico a lui che non deve cominciare la giornata guardandosi alla sua età YouTube Kids piuttosto TikTok, che e io invece devo leggere sul cellulare mentre faccio colazione.
Entro nello specifico, quindi la tua informazione passa per schermo e rassegna stampa.
Le prime che leggo sono le rassegne stampe che mi arrivano dalla nostra azienda e dalla
rassegna stampa, quindi aziendale, quindi hai
entrambe, sia quella industriale, quindi
che quindi ti fa la rassegna tra economico e nazionale.
Esattamente, sì, e poi ho quella aziendale da leggere, quello sì.
Nazionale e internazionale?
Sempre.
Ok.
Assolutamente sì, sempre.
Tu sei abbonato a qualche nel mondo dell'informazione, cosa ti leggi per piacere tuo, se hai qualche abbonamento?
Allora, non per piaggeria. Ma prima che mi proponessero di venire qui, io avevo chiesto ai miei dell'IT dicendo: signori, io sono sicuro, la stampa per definizione devo leggere,
per forza.
Torino di leggere per forza, quindi stampa, Corriere,
abbonato.
Repubblica, sì, stampa, Corriere, Repubblica e Sole.
Urca.
Però ho detto, mi piacerebbe qualcosa di diverso. E il vostro nome è venuto fuori.
Ma dai.
Assolutamente sì.
Molto felice
anche
di
saperlo. Perché volevo dare un'indicazione che non fosse la classica indicazione di leggersi il giornale all'altro mio figlio più grande che ha 16 anni.
Ok.
E ho detto, tu devi cominciare a essere inserito un po' nel mondo, non ti posso chiedere di leggerti il Sole 24 ore o una cosa simile, ma devo darti un metodo più smart e più attinente alla tua età per guardare i temi che ti possono capitare nel mondo.
E Will.
Assolutamente sì.
Senti, di internazionale invece leggi qualcosa? Di quotidiani, settimanali internazionali? C'è qualcosa che ti appassiona particolarmente?
Quello che trovo.
Okay.
Non ne ho uno in particolare.
Ok, non sei
tutto
legato
quello che trovo,
all'economy.
No, tutto quello che trovo leggo.
Serie TV le guardi?
Tu devi sapere una cosa. Anche quando presentano dei progetti interni all'azienda, io mi rendo conto di non essere mai e poi mai in target di niente. Ho gusti talmente particolari che quando mi presentano delle cose, io, come faceva mio padre, metto: signori, alzi, se piace a voi, a me va benissimo.
Okay.
Però se mi chiedete cosa ne penso, poi ve lo dico. E allora cerco naturalmente di misurare le parole quando poi viene proposto qualche cosa, però io ho gusti molto molto particolari, quindi io alcune serie le seguo, altre no.
Dimmi una serie TV che dovrei guardarmi.
Allora, una che mi è piaciuta tantissimo è Ted Lasso.
Ok, non l'ho vista.
Ted Lasso su Apple TV, io l'ho trovata stupenda, perché racconta un mondo, senza parlare del calcio nello specifico, perché parla di un allenatore di calcio, ma in maniera molto leggera. Affronta temi anche un po' più profondi, come i rapporti interpersonali, ma non è eccessivamente tecnica. Quindi la parte calcio praticamente non c'è.
Ted Lasso, me l'andrò a vedere. Però ti faccio una domanda. Sì. Tu l'hai vista? Perché ci ho pensato molto mentre prima mi raccontavi della storia, diciamo, la vostra scelta di manageralizzare l'azienda. L'hai visto Succession?
No.
No? Guardalo. Vedrai, potresti trovare molto nella vostra storia, o magari niente, chi lo sa.
Io guardo la televisione dalle 10 di sera in avanti, sostanzialmente, perché poi faccio cena molto presto, perché mi piace riuscire a mangiare con i bambini, quindi insomma è 7:30, 8.
Non fai serata Netflix? No.
Non riesco, perché poi, anche se poi il mio dramma è che appena comincio a guardare qualche cosa, cioè, mia moglie si addormenta, non si addormenta solo alla televisione. Io se c'è la televisione non mi addormento. Vado avanti a guardare qualunque cosa sia.
Da usare con precauzione.
Qualunque cosa sia, vado avanti. Devo vedere come finisce. Sono ossessionato da questa cosa. Poi devo assolutamente vedere come finisce.
Senti, della vostra scelta abbiamo parlato. Mi sono dimenticato forse di dare il risultato della vostra scelta. 12 anni fa managerializzate l'azienda. Dicevi quanto fatturava?
Un miliardo e due.
Ha utile? L'utile è cresciuto o?
Decisamente
anche in percentuale, diciamo, non solo in termini assoluti.
Assolutamente sì.
La scelta
è sempre
rimasta
un'azienda sana. Assolutamente sana.
Non male, la scelta ha ripagato. E come famiglia, quello schema di serenità di cui parlavi prima è rimasto. Anzi, sì, il fatto di fare l'azionista anziché il manager ti va giù fino in fondo? Ti piace? Ti manca qualcosa?
Mi manca un po' la quotidianità, quello sì.
Okay.
Mi manca un po' la quotidianità, continua a mancare, ma questo purtroppo quando l'hai assaggiato. È come 2 anni fa ho deciso di togliere lo zucchero.
Ok.
Il caffè io riesco a assaggiarlo sia con che senza, che poi negli assaggi ti sei certo. Obbligato, ma è quella cosa che ti manca. È un qualcosa che ti rimane nella testa, che un pochettino ti manca.
Hai mai pensato, è una cosa che a volte capita in storie in qualche modo assimilabile alla tua, benché la tua sia abbastanza unica, di avviare un side project tuo?
Non ancora.
Ok.
Non ancora. Ci abbiamo pensato, abbiamo provato come gruppo familiare a fare qualcosa di esterno a quello che era l'azienda, e abbiamo deciso che poi invece ognuno è meglio che faccia quello che vuole.
Ok.
E quindi al momento non ancora, ma è una cosa che mi piacerebbe
Sei
fare.
Sei ancora concentrato.
Siamo riusciti a fare da poco il passaggio generazionale ulteriore, nel senso che mio papà è andato in pensione a 84 anni.
E è ancora presidente?
No, è presidente onorario.
Ah, ok.
Presidente onorario, e mio cugino Giuseppe è presidente dell'azienda da aprile di quest'anno. Scusa,
entra ancora un po' in azienda e intanto viene a dirvi: ma cosa state facendo?
No. Lui vuole mantenersi informato, e credo che gli faccia anche bene, lasciami dire, perché poi personaggi come lui che hanno vissuto così tanto l'azienda, togliergliela diventa
un problema.
Azienda?
Quanti anni in azienda?
Lui ha festeggiato che dopo di 60.
Wow.
Lui è l'azienda, sostanzialmente. Lui non aveva altro, aveva anche pochi hobby, quindi insomma quello gli è sempre piaciuto tantissimo. È sempre stata una persona molto riconosciuta, non ha mai alzato la voce, non ha mai battuto i pugni sul tavolo. Lui riusciva a far andare avanti le cose insieme a suo cugino.
Una leadership pacata, quindi non dell'imprenditore.
Assolutamente no.
Forse più lombardo quello che tira i pugni.
Zero, assolutamente zero. Non è nella sua natura. Paradossalmente non è neanche nella mia, cioè io l'unica cosa che detesto è litigare. Io detesto litigare con chiunque perché lo trovo una perdita di tempo, e ogni tanto diciamo che sono arrivato alla soglia di 47 anni, quindi un po' di pazienza me la sono giocata nei primi 45. Negli ultimi 2 anni...
Esatto, si peggiora tipicamente.
Bravo, quindi tendo purtroppo adesso ad accalorarmi un po' di più in questi ultimi anni.
Senti, ti faccio un'ultima domanda che faccio a tutti, di nuovo una di quelle in cui cerco di rubare il più possibile al mio interlocutore o alla mia interlocutrice. Una cosa che secondo te, dalla mia posizione così diciamo di leadership, che ho oggi all'interno di un'azienda che sta crescendo, devo assolutamente fare, e una cosa che invece devo assolutamente non fare, cosa mi consiglieresti da una parte e dall'altra?
Allora, per quello che è il mondo di adesso, la leadership ti deve essere riconosciuta, non te la devi prendere, primo. Secondo, la libertà delle persone, soprattutto il rapporto lavoro-famiglia, è cambiato in maniera incredibile in questi ultimi 6 anni. 6/10. Prima in maniera più lenta, dopo la pandemia è esplosa questa cosa. E quindi lasciare anche il giusto rapporto alle persone. A noi è capitato di avere in epoca passata manager che arrivavano da fuori Torino e che facevano le riunioni fino alle 9 di sera, 9 e mezza, 16 di sera. Una volta va bene, la seconda, alla terza ti arriva la telefonata dicendo: signori, qui c'è gente che ha le famiglie, devono andare a casa, devono occuparsi delle proprie famiglie, punto. Cioè non esiste questo.
Era naturalmente fuori Torino questi qua che si comportavano così.
Sì, perché venivano senza la famiglia all'inizio, era difficile portare a Torino, era difficile.
Quindi tu dici grande attenzione a come diciamo guardare questo bilanciamento all'interno dell'azienda, non pensare che tutti hanno il tuo stesso fuoco sacro, diciamo, rispetto al progetto.
Devi rispettare molto le persone, molto le persone, e soprattutto qualunque sia l'attività imprenditoriale che tu porti avanti, devi sempre risultare credibile in quello che fai, nelle scelte interne che porti avanti e nelle scelte verso il consumatore, perché se non sei credibile oramai vieni sputtanato nello spazio di un nanosecondo e tutto il mondo lo sa, e quindi è incredibilmente importante essere sempre credibili in quello che fai.
Cosa non devo assolutamente fare invece?
Essere autoritario, mai e poi mai, anche quando hai ragione devi riuscire a respirare, calmarti, e eventualmente se sei in disaccordo con qualche tuo manager o con qualcuno, Mi è sempre stato insegnato che i cazzettoni si fanno in privato, non si fanno mai in pubblico.
Non sei il primo a darmi questo consiglio.
Sempre. Se devi arrabbiarti con qualcuno, lo fai privatamente, non lo fai davanti agli altri, perché sennò lo delegittimi e crei un problema, crei una frattura. E queste fratture poi difficile poi poterle risanare. Quindi sicuramente essere autorevole e non autoritario, e questa autorità ti deve essere derivata dagli altri, non sei tu che te la prendi. E poi devi continuare a credere in quello che fai, sempre e comunque. Noi abbiamo questa cosa della famiglia, di questa tradizione da portare avanti, quindi hai un peso tante volte le persone non lo vedono questo, ma tu hai un peso enorme da portarti sulla schiena, perché, e tra l'altro ogni anno che vai avanti aumenta sempre di più.
Certo.
E cercare di consegnarlo alle prossime generazioni nel migliore dei modi, perché quello che stiamo gestendo mio cugino Giuseppe, io, Francesca, mia sorella Manuela, mia sorella Antonella, è un qualcosa che ci viene prestato temporaneamente, ma è un qualcosa che non è mai fermo, che si guarda indietro per capire cosa è stato fatto, ma devi costantemente guardare in avanti per capire come sta cambiando il mondo. Quindi secondo me essere molto umili su questo, molto molto umili. Possono aver fatto delle grandi cose, ma non vuol dire necessariamente che tu sei in grado di fare grandi cose. Devi essere molto consapevole di questo.
Grazie davvero Marco, e grazie ancora una volta al gruppo dei giovani imprenditori dell'Unione Industriali Torino per aver scommesso su questa follia. Noi ci stiamo divertendo un sacco, io sto imparando un sacco personalmente, speriamo che anche le tante persone che ci stanno ascoltando stiano in qualche modo o imparando qualcosa o anche solo appassionandosi a quest'idea dell'impresa, che è così complessa da fare, ma insomma non deve fare così tanta paura.
Per niente, fare impresa è molto bello. Grazie mille.
Grazie a tutti e a tutte. Ciao.